cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Venerdì 25 aprile, buona giornata, buona festa del 25 aprile e che nessuna festa, ricordatelo, sia mai troppo sobria. Buona giornata, questo è il sommario di cose di calcio, 25 aprile appunto, col Monza out Vlahovic cum Miners, Vlahovic che non segna dal 23 febbraio. 30 anni senza Andrea Fortunato, il ricordo di molti suoi ex compagni. Scenari per il futuro, comunque vada, rimpasto societario, nuovo allenatore e sicuramente almeno due big sul mercato. Il problema che riemerge, anche dopo l'ultima partita, troppi i gol subiti di testa. Un problema serio da limitare assolutamente già per la partita col Monza. Buona giornata, ben ritrovati amici bianconeri. Radio Bianconera non vi lascia praticamente mai. Poi ci saranno un po' le vacanze, ci saranno le festività di precetto, ci saranno molti momenti in cui naturalmente vi riproporremo il meglio della giornata, della settimana, ma ci sembrava il caso di essere con voi in questo giorno particolare per quello che rappresenta dal punto di vista anche etico, morale. Diciamo che non vogliamo vogliamo omaggiare, ricordare questa festività nel modo giusto. E ci sono due frasi che mi hanno colpito, non vorrei definirli slogan. Se siamo liberi di discutere sul 25 aprile, è grazie proprio al 25 aprile. Comunque uno la possa pensare, non può discostare da questa affermazione. E poi la democrazia quella con la D maiuscola, non la democrazia cristiana, popolare o quello che non sono le varie sfaccettature della democrazia, è faticosa come la pace. E penso che nessun altro momento come questo non sia un passaggio chiave, cruciale per trovare veramente motivi per restare tutti uniti. Questi i temi naturalmente straimportanti, ma per noi che amiamo il calcio e lo viviamo con passione come tutti voi, naturalmente è importante anche il momento che ha fatto riemergere sportivo bianconero, che ha fatto riemergere alcuni difetti del marchio di fabbrica della Juventus di quest'anno. Chi pensava che fosse tutto risolto solo col cambio dell'allenatore, dando solo responsabilità pesanti all'allenatore precedente, si sbagliava di grosso. E, tra l'altro, mi colpisce una statistica che fa notare come in Italia il primo anno, quando arriva un allenatore, si cambia pochissimo. E noi invece siamo caduti in quell'errore, perché lo definisco comunque l'errore di gestione. Magari prenderlo, magari mandarlo via. Cioè non arrivare neanche al primo anno quando hai voluto cambiare qualcosa dal punto di vista della mentalità. Il 90% degli allenatori, quindi parliamo di a livello europeo, mi sembra il miglior dato. Il miglior dato vuol dire che chi decide un allenatore almeno un anno se lo tiene, ma se lo tiene un anno lo tiene almeno 2 anni, perché il secondo anno, incredibile, questo dato non lo sapevo e lo voglio far vostro, il secondo anno la Serie A è il campionato che non cambia degli allenatori che erano arrivati l'anno prima, che non cambia mai l'allenatore, 0%. Quindi mi fido di questa statistica, di questa tabella che presentano oggi alcuni quotidiani. Però è una curiosità che fa riflettere. 90% il primo anno non cambiano ed è il dato più alto in Europa. Cioè in Europa eventualmente cambiano il primo anno come noi, arrivano a 6, 7, 8 mesi, non so dirvi quanto, e cambiano. 90% in Italia, 70, 60, 85 dalle altre parti. Numeri, pensiamoci, se siete lì comodi che state ascoltando magari Radio Bianconera o la state guardando sul canale 4637 della Samsung TV. Attenzione, novità in arrivo per chi al mattino accende la radio, il DAB, dalla prossima stagione, comincio a dirvela così, en passant. Quindi cominciate a prendere confidenza per chi al DAB in Piemonte, ma che potete naturalmente seguire seguire attentamente anche in altri modi. Imparate, io dovrei fare davvero delle lezioni e degli approfondimenti per capire come si fa, perché sono abituato ancora al classico mezzo della FM, ma vi dico, chi sarà al mattino in macchina e magari anche presto e non ha tempo e non può prendere il cellulare, non può leggere notizie, non può aggiornarsi con tutto Juve, Bianconera News, tutto mercato web, sempre più un punto di riferimento, di questo bisogna ringraziare il direttore Ceccarini, bisogna ringraziare il nostro editore, bisogna ringraziare voi che lo leggete tantissimo, per tanti minuti al giorno, tanto da renderlo il migliore sito di informazione calcistica, di mercato. Certamente poi ci sono gli altri siti, Bianconera News, che fa approfondimenti sul campo, sul modulo, sull'arbitro, sulla moviola, sulle polemiche, sulle domande e le risposte che ci facciamo anche qui su Radio Bianconera. Bene, tutto mercato web è il nostro importante punto di riferimento, che già lavora su quella che potrebbe essere la Juventus del futuro. Un rimpasto quasi doveroso, quasi prevedibile a livello dirigenziale. Io penso che cambieranno, non verranno tagliate le teste, perché chi doveva fare il presidente lo ha fatto con le caratteristiche che ha, lo ha fatto con l'input che gli è arrivato, né più né meno. Io penso che questa squadra, se vuole alzare il livello, abbia bisogno qualcosa di più di un presidente di questo tipo o di un amministratore di un altro, di un certo tipo. Ha bisogno anche di personaggi che ci mettano la faccia, che vadano in momenti belli o brutti, non sempre, non tutti i giorni, a comunicare quello che è giusto comunicare. Sotto questo aspetto, Tetter sta praticamente salendo in Juve, oltre il 10%, ma ci sta dando delle lezioni abbastanza ovvie, non me ne vogliano i soci o chi ha quelle idee. Tetter sta dando i consigli che proviamo nel nostro piccolo a dare noi di Radio Bianconera. Il tifoso non è un cliente, il tifoso ha bisogno di comunicare, la società ha il dovere di comunicare, non di parlare, non di fare più conferenze, ma di dialogare in un altro modo, anche in un altro modo con i tifosi, perché solo in questo modo riesci a diventare un top club, solo in questo modo, facendo partecipare ai momenti anche bui come questo, bui per modo di dire, negativo dopo una partita, perché 4 giorni fa, ve lo ricordo, eravamo tutti esaltati, la tabella era fatta, avremmo perso solo un punto qua, un punto là, però le partite difficili sono quelle magari che sembrano sulla carta anche le più facili. Spero che questa regola non valga per il match di domenica contro il Monza, un Monza praticamente retrocesso che saluterà la Serie A, che si avvicina a un fondo americano, e quindi capite che noi, a maggior ragione, anche se Elkan è il peggiore dei tifosi, secondo alcuni, non secondo molti, è quello che i soldi li continua a mettere. E la cosa che mi colpisce è la seguente, poi arrivo al quesito e lascio rispondere voi, intanto saluto anche il nostro tecnico di giornata, il nostro Luca di là in regia, in questo 25 aprile 2025, una festa della liberazione, l'ottantesimo anniversario. 80 anni sono importanti, sono importantissimi, perché ognuno si deve mettere lì, guardarsi allo specchio e capire qual è il suo modo di liberarsi delle cose negative, le cose negative che lo portano a ostruire in casa, a ostruire fuori di casa, a pensare sempre negativo, naturalmente in campo sportivo, a ricordare oltretutto, come abbiamo detto, a 30 anni dalla scomparsa di Andrea Fortunato, che ricordo era, io per certi versi mi viene in mente, penso a Andrea Fortunato, a quel periodo, io come lo vedevo, arrivava dal Genoa, penso a Cambiaso, nel senso dal punto di vista sportivo ovviamente, penso a Cambiaso, quella tipologia lì di giocatore, che poi è andato al Bologna, che poi è tornato alla Juve, lo si voleva far maturare, che forse ha la testa già altrove, che che paga come tutta la squadra la stagione. Quei difetti bianconeri riemersi al Tardini è il titolo dell'editoriale di Marco Tardelli. E questo mi fa pensare, questo titolo mi fa pensare, quei difetti bianconeri riemersi al Tardini. E allora lo chiedo a voi, al 340-5425-324, quali secondo voi i difetti più grossi in campo? Perché lo so che la società deve essere rinforzata, lo so che serve quello o quell'altro, lo sappiamo tutti, ma attenzione, noi saremmo più avanti se avessimo informazione sulle Eisen, Rabiot, cioè saremmo più avanti? Saremmo più avanti secondo voi? Può darsi di sì. Cioè, voglio dire, quelli che abbiamo perso potevano sicuramente servire. Non penso che si potesse fare molto peggio. Chiesa. Allora, il problema è, fate delle scelte sbagliate. Fate delle scelte. Qualcuno mi scrive subito no. Qualcuno prima dice, ma veramente con una punta seria la Juve avrebbe fatto più punti in questi anni? Poi aggiunge, non ne parlavo io, aggiunge un'etichetta che gli inviterei prima di farlo sospendere, perché oramai pensiamo a fare anche un po' di pulizia, un po' come i calzini bucati, prendi e butti via, non serve ricucirli o mettere a posto. Cerchiamo di dialogare senza insultare chi vi ha detto una cosa diversa, e in questo caso non siamo noi. E il tema mi fa pensare questo, che probabilmente i giocatori rimasti, quindi delle colpe ci sono per come è strutturata la Juve, per come si è accettato di variare, ma io non sono convinto, come fai a dirlo? E come fate a dire il contrario? Che i difetti di questa squadra, soprattutto con più giocatori giovani, quindi indico un problema, troppi giocatori giovani, il Parma ne ha tanti giovani. Adesso non ditemi che manca Leoni alla Juventus, che basta prendere Leoni e risolviamo i problemi in difesa. Lo dico anche ai miei colleghi, perché è facile riempirci la bocca. Ma bisogna essere molto razionali. Allora devo ascoltare il giovane, devo vedere quello bravo, devo cercare di tenere quello più bravo ancora, perché secondo me più di Leoni ce ne sono tanti più bravi che ne abbiamo avuti e non ce ne siamo resi neanche conto, perché volevamo tutti Gaetano Scirea, probabilmente. Ma quelli bisogna farli crescere nel gruppo, farlo maturare nel gruppo non marcio, non ingenuo, non fragile mentalmente. Allora vi dico la domanda di oggi. Pochi gol, è vero. E lo so che Vlahovic è un big che andrà via da questa squadra. Lo so, non sta facendo nulla per cambiare il suo destino. Verissimo. Non sta segnando dal 23 di febbraio. Verissimo. Gli altri mi sembra che non è che segnino molto di più. Ma secondo voi, i pochi gol, vero. Ma quanti palloni giocabili? Pochi? Secondo me, pochissimi. Molti meno di altre squadre. Appena accendi la televisione e guardi un'altra squadra, ti rendi conto che partite difficili, la perdono, la vincono. Tornando al Parma, squadra giovane. Ma non ditemi che adesso le vincerà tutte. Vedrete già la prossima partita. Quindi l'entusiasmo c'è. Poi ti scarichi un po' le gambe, la mente. Hai battuto la Juve. Vedremo che cosa combina. Ok? Ma interessante. Ma io lo dicevo già di Pecchia. Quindi una squadra che provava a segnare, ne prendeva troppe, hanno cambiato. Noi invece ne prendiamo, non segniamo o segniamo poco, e allora mi chiedo, è vero, probabilmente serviva un centrocampista in più, serviva cambiare modulo come dicevamo ieri con Paolo, serve probabilmente un giocatore alla Tonali, non so se poi Tonali è quello giusto che avrei voluto avere 6 anni fa, non oggi, anche oggi, ma prima. Ma con un Rabiot in più o con un giocatore che non mi costruisce gioco, so che gli ultimi gol della Juve sono arrivati con Vlahovic in campo, Yıldız e Kumbaynes, dai due giocatori dietro. E allora, se quella fosse la formula giusta, non le avevo l'ultima volta. Ok? Probabilmente ha sbagliato anche l'allenatore. Se hai Yıldız, io lo metto nel primo tempo e vedo come va, perché se passo in vantaggio cambia la partita per gli altri. E dico un altro aspetto: o magari Yıldız avrebbe aiutato di più, perché sta giocando da diverse partite con Vlahović attaccante. Non metto in trasferta due attaccanti, non so se rendo l'idea, ma questo per trovare i peli nell'uovo, vero? Il discorso più grande: se tra i difetti ci vedete un difetto diverso da questo, scrivetelo, mandate un vocale 340-5425-324. Altrimenti vi chiedo di rispondere. Pochi gol, vero, ma il problema non è che nasce dove bisogna costruire? Perché noi ci accontentavamo di avere Thuram tutte le volte in campo, mancava lui. Non è vero, perché abbiamo visto a Parma che non basta quel Thuram lì. Ci accontentavamo di avere con Thuram Locatelli al fianco, non basta avere quel duo lì. Non so come McKennie sia ancora un titolare di questa Juventus, ma da tempo lo dico. Perché è scoppiato, perché è sovrappeso, perché non costruisce, perché ogni tanto va. Ma se gli altri capiscono quella giocata lì, io vorrei sempre giocare contro McKennie, non contro altri giocatori. Pirlo, chi sa dare il pallone, chi lo dà. Un Fagioli, tanto per essere chiaro, è vero, in un centrocampo a tre. Allora vedete che stiamo mischiando troppi ragionamenti. Intanto resta un problema: la Juventus alla terza difesa non ha un attacco all'altezza dell'obiettivo che si pone. E quindi questo è una verità. Cosa ne pensate? 340-5425-324. Però prima di andare in pausa, intanto ricordiamo: difetti bianconeri riemersi, quali secondo voi? Il Bologna in fondo alla Coppa Italia, un'emozione che torna dopo 51 anni. E io vi dico che non è che faccia il tifo. Mi farebbe piacere che la vincesse il Bologna, e mi sembra in questo momento in fiducia contro quel Milan, che lo schiaffetto se lo deve prendere, perché sennò poi sono convinti di aver fatto la storia. Ecco, vincessero due coppe, vi basta quello per dichiarare che la Juventus ha fatto peggio del Milan? Se non ci qualificassimo tutte e due, certo, la coppa che porti qualcosa vorrà dire, ma nel disastro societario peggio del nostro, mi fa piacere che uno ha detto esattamente il contrario, giustamente, secondo me. Più punti con Miretti, Nicolussi, Iling e Alessandro. Ho paura proprio di no. Ecco, adesso lui ha preso i casi più spinosi, magari, no? E però ha risposto, e ti ringrazio, caro Joshua. Pochissime palle gol con Motta, media tocchi in area avversaria 20.5, parecchie con Igor 28.2. Sì, attenzione che fino al 70esimo non avevamo visto Boccia vicino all'area di rigore del Parma. Forse tu hai la media, adesso non ce l'ho aggiornata, però fai bene a dirlo. Certo, quello un po' è cambiato, però poi devo anche creare le palle invitanti. Perché gli altri attaccanti riescono a infilarci dal limite triangolazione, avere un attaccante dentro, il traversone arriva sulla testa degli avversari e noi non ci riusciamo? Le caratteristiche dei giocatori, la poca fiducia dei giocatori. Luca, dimmi se per caso è arrivato qualche vocale, ce l'abbiamo? Mandiamone qualcuno, ascoltiamoli, perché è giunto il momento di ascoltare voi.
Dottore Mariano, io non mi definisco un amante del calcio, io sono soprattutto in un momento in cui il calcio viene mortificato dal VAR e dagli arbitri e da un sistema che comunque, a mio avviso, trucca diciamo comunque l'esito delle partite a loro piacimento, poi a favore di chi, questo è un altro paio di mani.
Trucca, non sono d'accordo.
Trucca.
I difetti sono stati limitati.
Detto questo,
no, non possiamo dire questo.
È ovvio che le responsabilità non siano tutte di Motta. Secondo me Motta è un danno collaterale dovuto agli errori abbastanza marchiani del direttore, di Giuntoli. Giuntoli ha sbagliato dalla A alla Z tutto quello che si potesse sbagliare, a cominciare dall'anno scorso, a finire con la scelta di Motta, che era già a priori una scelta sbagliata, con il pensiero di dover cambiare mentalità di abbassare l'età della squadra, l'esperienza, tutti errori che se sei Juventus non puoi fare, quindi il primo a dover pagare secondo me è lui.
Allora, non mi trovo d'accordo su due aspetti, però grazie del tuo messaggio, buona giornata, buon 25 aprile. Uno, non si trucca, perché il trucco è sistematico, tutte le partite, tutte le squadre, tutte le volte, la stragrande maggioranza, no? Il VAR è intervenuto, si adatta un po', si appropria di un regolamento non troppo chiaro e via. Quindi non voglio essere l'Inter che se la prendeva con noi sulle rimesse laterali ai tempi di Moggi, detto molto chiaramente, anche se ci hanno fatto molto male quelle interpretazioni calcistiche. Quindi no, perché con la VAR sono stati ridotti, quantomeno ammazzando un po' il calcio, togliendo però quegli errori che la macchina facilmente individua: i gol sulla linea di porta, i fuorigioco di un centimetro di chi ha il piede 42 rispetto al 35 e via dicendo. Quindi assolutamente non sono d'accordo sul truccare. Il truccare, ti ho detto la definizione, io la vedo così. Quindi lo so che ieri molti dicevano c'era rigore per la Juve, so che molti enfatizzano su i titoli dei giornali, quello è un altro discorso, è un problema mediatico. Cioè, il processo di Calciopoli si fondò sugli articoli dei giornali della Gazzetta, allucinante, allucinante. Cioè, se prendessero le mie parole, che parlo di calcio, non parlo di altri sistemi, l'ha detto Antonio Paolino, ha detto quel giorno che per lui era calcio d'angolo. Se era per me calcio d'angolo, forse era più calcio d'angolo di quanto lo dicono altri colleghi, che forse non sanno neanche qual è la differenza tra la scarpa e il pallone. Lo dico chiaramente, perché bisogna essere un po' decisi e selettivi, anche in quello che dico io. Però al di là di questo, e poi l'ultima parte, se ogni volta che si sbaglia dovessimo mandare via e rifondare tutto, ci impiegheremmo 50 anni. 50 anni, ci vorrebbe tempi lunghissimi. Il tentativo di cambiare, possiamo giudicarlo adesso, ma in quel tentativo ci vedo dei segnali anche nel prendere Motta, che non avrei preso, che però hai mandato via. Giusto a quel punto, sbagliato? Non lo so, perché sei esattamente ad un punto dal quarto posto come con Motta. Quindi errori ne ha commessi anche Giuntoli, sia chiaro, di valutazione. Ma con un altro tipo di rendimento, con un altro tipo di approccio a determinate situazioni, imputabili più all'allenatore che c'erano prima, perché ha avuto 7 mesi quelli che sono stati questa squadra, li doveva abituare a svegliarsi prima alla mattina. E la mattina intendo la partita. Andiamo a ascoltare un altro, se ce n'è.
Carissimo direttore, buongiorno. Ciao. Salvatore da Enna. Tutti i discorsi validi, questi che si fanno, della tattica, dello schema, di quello dell'allenatore, no, possiamo mettere qualsiasi allenatore che vogliamo, il risultato cambierà ben poco, perché a noi manca la qualità dei calciatori, non abbiamo calciatori validi, capaci. Avevamo soltanto un fuoriclasse che si chiama Bremer, l'abbiamo perso per un anno e avremmo limitato tantissimo i danni in difesa sicuramente. In attacco abbiamo calciatori che non sanno stoppare il pallone, e quindi niente, noi non abbiamo qualità, mancano calciatori capaci, mancano Vidal, Pirlo, e tutti questi campioni che appena il pallone ai piedi sapevano quello che dovevano fare e concludevano, realizzavano. Noi siamo lì con dei mediocri, discreti, mediocri calciatori, quindi bisogna che la società si metta le mani in tasca e faccia la Juve che, come sempre ha fatto, è sempre fino alla fine.
Assolutamente, grazie del tuo messaggio. Le mani in tasca la proprietà le mette, anzi, ripartiremo da qui, ha promesso 100 milioni dopo aver messo i 12 per l'addio di Thiago Motta, sperando che trovi un'altra squadra. Chi è che ha promesso già i 100 milioni nel momento in cui tutti i giornali dicevano che la Juve non aveva soldi? Forse alle spalle c'è una solidità, almeno quella. Apprezziamola.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Ben ritrovati amici di Radio Bianconera, buon 25 aprile e non dimentichiamo mai questa data, tante altre date dovrebbero diventare 365, io direi, tra i compleanni, gli eventi, le ricorrenze, quelle che devono scacciare ogni tipo di cattivo pensiero che possa anche solo per un momento negare la propria libertà, la propria la democrazia del nostro paese, il rapporto con un vicino di casa, cerchiamo di dare anche messaggi positivi. Domanda invece sul calcio, intanto ben ritrovati davvero a tutti, qualcuno mi sta facendo gli auguri in privato, vediamo un po', pochi gol, vero? Quanti assist? Pochi? Tanti? Quante palle giocabili là dentro? Poi grande percentuale di errore, perché se ne hai poche e le sbagli poche, cioè tante, tutte, e la percentuale è 100%. Però vorrei vedere costruire più gioco e vedere quanti gol sbagliamo. O comunque, gli ultimi gol, Vlahovic dietro per Yıldız, Vlahovic dietro per Koopmeiners, mancano entrambi, Vlahovic gioca ancora peggio. Il modello, cioè, 8 giornate, adesso sono più 5 quelle che sono, io direi di rimanere costanti, poi ci sono gli infortuni, farei poche variazioni, perché vediamo domenica col Monza e affrontiamo l'ultima in classifica naturalmente, ma vorrei capire al di là dello scatto d'orgoglio che potrebbe scattare, è analizzare poi con voi quelli che sono stati i gol, le azioni più belle di questa stagione, o anche solo limitandolo all'ultimo periodo. Quello che è stato, quello che non è stato, quello che abbiamo fatto bene o male prima, poco importa. Inciderà se ci qualificheremo o meno. Però, ripeto, sono sempre più convinto che Tudor sappia e verrà a conoscenza del fatto che non sarà l'allenatore dell'anno prossimo, per tanti motivi. E molti mi avete scritto che al di là della partita persa col Parma, la partita di Parma fa capire che non esistono i miracoli per nessun allenatore. In questo contesto, con questa squadra che un po' si riaccenderà, un po' si spegnerà, speriamo che possa andarsi a riprendere questi punti. Io penso tra Bologna e Lazio devi fare almeno 4 punti. Devi fare almeno 4 punti se vuoi ancora sperare. Perché non provo a immaginare una Juventus fuori dalla Champions, al di là dei conti, che parte con Tudor, che va negli Stati Uniti a fare un mondiale per club, come potrà giocare quel mondiale per club? Sapendo che torna e ha già una tabella e saprà già i nomi prima ancora di noi. Qualcuno ad esempio stamattina mi ha detto Ancelotti, Ragazzi, qualcuno mi ha lanciato Ancelotti, se so qualcosa su Ancelotti. Non so cosa ne pensate voi, ma io gli ho detto no. Cioè no, io non dico mai no, non lo voglio, non sono io che comando. No, perché proprio non è la figura giusta per me in questo momento. Perché arriviamo fra 6 mesi a fare lo stesso errore con, o forse no, con un'altra squadra. Ma non ci può, non ci deve insegnare come si vince la Champions. Non ci deve insegnare quello, perché probabilmente le ha vinte anche in certe squadre e non in altre. Quindi immaginate una Juve che cambia allenatore, e penso che di medicine ce ne siano due valide. Due. Una è abbastanza chiara e l'altra la lascio a voi. Però torniamo alle domande. Pochi gol, vero? Quanti assist? Quanti palloni giocabili sono arrivati per gli attaccanti? Non solo contro il Parma. Secondo me pochi. Vero questa equazione? Falsa? Me la smontate? Aspetto i vostri messaggi, i vostri vocali. Mi dicono che ne sono arrivati diversi di 2-3 minuti, troppo lunghi, sintetici, capiamo, vi dico sono d'accordo o non sono d'accordo, poco importa, ma intanto li ascoltiamo, anche quelli un po' lunghi, ma li dobbiamo ovviamente tagliare.
Sono d'accordo con sono Vincenzo. Ciao. E sono d'accordo su quello che ha detto il tifoso prima, che Giuntoli ha sbagliato, non dico tutto, ma tanta roba, a partire dallo scorso anno, che non ha dato giocatori ad Allegri, che aveva una squadra molto molto più scarsa ancora di questa, eppure era riuscito a battagliare fino alla fine del girone andato.
Quindi questa di quest'anno è più forte.
Ci sono dei limiti strutturali, ma Giuntoli ha comprato e strapagato giocatori che valgono meno di un terzo di quanto siano stati pagati.
Questo perfettamente è d'accordo. Sbagliato questo perfettamente schema. D'accordo. Però chiariamoci su un aspetto. Adesso, senza parlare di Allegri, Motta, Tudor. Ma questa squadra qui, quindi, è più forte di quella di Allegri? Allora conta molto l'allenatore. Allora abbiamo preso due allenatori, adesso metto dentro Tudor, no? Meno forti, cioè meno capaci. E questa è una risposta per tutti gli anti-allegriani. Ok? Primo. Secondo, se non fosse più secondo, sono invece d'accordo sul fatto che dei giocatori, al di là di quello che sono pagati, facciamo finta di non sapere quanto abbiamo pagato. Poi certo che mi viene il nervoso sapere che ho l'obbligo di riscatto per Kelly a circa 22 milioni, dai 17 ai 24, mi dicono 22, ok, il prezzo è giusto. Perfettamente d'accordo. Però sono 20 milioni, vedo che qualsiasi giocatore, Kelly non avrei mai preso, e se fosse... rientrasse in qualche trattativa strana, eccetera. Allora, se i giocatori, come mi dite voi, questa squadra è più forte, questa squadra non deve perdere a Parma, ma deve almeno pareggiare. Questa squadra con Thiago Motta, con me o con, faccio un esempio, Mimmo Chelsea, che abbiamo al telefono, ciao Mimmo, dovrebbe essere terza a pari punti con l'Atalanta, caro Mimmo Chelsea, buongiorno. Come stai?
Bene. Incasinato,
esatto, sempre in macchina, non può fare collegamenti video, non si vuol far vedere, lei è in giacca e cravatta oggi, secondo me.
No, sto con la tuta della squadra.
Sudata per andarla a cambiare, perché nel frattempo è meglio cambiarla. Mimmo Celsi, il tuo termometro Celsius, cosa ci dice questa settimana, dopo Parma-Juventus dell'altro giorno, e dal punto di vista atletico? E il preparatore da fuori nota anche un aumento o un calo di attenzione della squadra, secondo te? Anche solo per come un giocatore si muove con o senza la palla? Ti piace questa domanda?
Mi piace molto. Rispondo all'ultima domanda. In realtà il primo che se ne accorge è proprio il preparatore atletico.
Ah, yeah.
Perché noi monitoriamo non solo i dati esterni, quindi quelli che sono le informazioni che prendiamo dal GPS, ma abbiamo un occhio fisso sul giocatore che più delle volte è il primo a cui comunica un dolore, un fastidio oppure un momento particolare, è proprio il preparatore atletico. Quindi noi monitoriamo anche l'aspetto psicologico e l'aspetto ovviamente motivazionale. È chiaro che le informazioni che raccogliamo sono percezioni o comunque le sensazioni dello stesso giocatore che racconta qualcosa e quindi ci mette in allarme. Però sì, ma se guardiamo la partita con il Parma, Antonio, io
sì,
non ho visto una Juventus in difficoltà fisica questa volta. Cioè, a me è sembrata la squadra, ti ho detto, ho usato un termine sull'attenzione, mi hai fatto una domanda sull'attenzione, mi è sembrata una squadra disattenta, che è una cosa che poi ha rimarcato con molta onestà lo stesso Tudor. Cioè, una squadra che forse ha preso sotto gamba la partita, non sottovalutato l'avversario, ha sottovalutato l'impegno, perché l'avversario non lo sottovaluti mai, sottovaluti l'impegno, e in quella circostanza secondo me poi paghi dazio anche dal punto di vista del gioco, perché a volte c'è una lettura che io faccio, no?
Sì.
E che mi piace a volte raccontare con gli amici. Quando un giocatore sembra che in campo corre poco, in realtà magari non sta manco correndo poco, che sta correndo male, cioè è svogliato, non è determinato, magari semplicemente sta coprendo male degli spazi, magari ha un problema di motivazione o sta sottovalutando la situazione. Quindi la percezione che tu hai è che corra poco. Poi in realtà le letture, e io ti ringrazio per la domanda che hai fatto, le letture poi sono incrociare sempre le percezioni esterne, le percezioni motivazionali, il preparatore, il secondo, il collaboratore tecnico, l'allenatore, a volte il fisioterapista, cioè c'è un incrocio di informazioni. Guarda, Paolino lo vedo un po' distratto, prof, che pensi? Aspetta, fammi controllare. Controllo, sì, ho la stessa percezione pure io. Cioè, è un lavoro di team anche questo. Quindi ci sta la tua domanda e secondo me questa è la vera motivazione del perché siamo giocati, secondo me, l'unico bonus che potevamo giocarci.
Tu saresti ottimista vedendo il rendimento della squadra al di là dei risultati? Perché so che voi preparatori guardate altri indicatori. Vedendola da fuori, per quello che ha fatto, era anche possibile una caduta così, una sconfitta, ma un'incapacità a reagire sostanzialmente, no? Proprio per quello che hai detto anche tu. Cioè, da fuori ci sono degli indicatori che ti portano a dire non sono preoccupato?
Sì, in parte sì, perché lui ha... Allora, Tudor Raff ha detto una cosa, tenendo indietro di una settimana, sì. Quando dopo la partita, l'ultima partita giocata, lui dice non mi piace come sono entrati i ragazzi nel secondo tempo, no? Si è lamentato dei subentranti. Subentranti a cui poi ha dato una chance, quindi tu li fai giocare. E non hanno performato benissimo, ma neanche così male. E quindi è probabile che, dovendo disegnare, anche perché Vlahovic sicuramente non ci sarà per una settimana, quindi con Monza non c'è di sicuro.
Poi parliamo di Vlahovic, scusa, non ti interrompo.
Dovendo ridisegnare qualcosa, magari e rimettendo qualche giocatore al primo posto, io riguardo Yıldız, qualcuno ha detto perché Yıldız non lo metti prima, perché Yıldız forse in quel momento, se gli avessi fatto giocare tutta la partita dall'inizio, avrebbe avuto una ricaduta. Gestire nel secondo tempo invece è una cosa molto intelligente, perché eviti possibili recidive, anche se fosse un semplice affaticamento che si può trasformare poi in un infortunio più serio. Quindi occhio anche quando ho letto un po' di commenti negativi sul fatto che Yıldız partisse dalla panchina. Potresti recuperare Koopmeiners, potresti recuperare qualche altro giocatore, magari sì, avere anche come dire un plus. E non dimentichiamoci che tu sei un grande motivatore, quindi io la percezione che ho non è negativa. Chiudo, il Parma è una squadra che è anche in grande condizione fisica, perché ha fatto anche il pareggio con l'Inter, la prima della classe, cioè non è una squadra da prendere proprio sotto gamba, e giocare a Parma non è facile, e ha dei giocatori esperti che ti mettono in difficoltà.
Non pensi che la testa risponda o venga frenata, meno nel Parma in questo momento, parlando di questa partita, proprio per la carica, la possibilità di provare a battere la Juve o di fare punti, cioè l'idea del Parma, cioè questa partita secondo me era da X, e alla vigilia io dicevo da X2, cioè se la Juventus riesce a fare quello che ha fatto vedere fino adesso potrebbe rischiare anche di vincere. Poi qualcuno mi dice ma come col Parma, ma insomma direttore, ricordiamoci chi siamo quest'anno, non chi eravamo, saremo fra l'anno prossimo, fra 10 anni, tanto per essere chiari. Non è che la testa abbia frenato nel momento in cui tu prendi il gol, e quindi, perché mi ha colpito cosa ha detto Kalulu alla fine della partita, responsabilizzando, cioè dando delle responsabilità al momento in cui si è preso il gol, cioè andare negli spogliatoi col gol fatto ha fatto riemergere un po' i difetti della Juve, che poi chi è che si assume la responsabilità di fare un dribbling in più, di non farne uno in più, perché ne abbiamo visti anche fare troppi e sbagliati, visto che loro poi triplicavano le marcature, eh? Non so se hai notato anche questo. Cioè, a quel punto il Parma ha giocato arrembato dietro, e secondo tempo certo che siamo stati nella metà campo avversaria. Cosa ne pensa Mimmo Celsi?
Allora, ti do una risposta. Sì. Il problema è la leadership.
Bravo.
Perché poi la reazione degli ultimi 25 minuti, anzi qualcosa di più, che è una reazione veemente, ed è una reazione anche rabbiosa, che non ti porta al gol, perché tu hai detto bene, il Parma a un certo punto si è arroccato, un po' perché non ce la faceva, un po' perché probabilmente ha inteso difendere il risultato comprendendo che non poteva fare altro se non provare a colpire in contropiede. E allora ci sta che, ecco, la reazione è uno dei valori che mi dà il termometro sul positivo più che sul negativo. E ti dico anche un'altra cosa, certo che se tu non hai leadership nello spogliatoio, vai nello spogliatoio, non c'è nessuno che dice ragazzi, tranquilli, lo possiamo fare. Magari l'ha fatto Tudor, magari l'ha fatto lo staff, ma dentro, all'interno del gruppo, un leader, quindi una persona che in modo carismatico si carica la squadra sulle spalle, non ce l'hai. Quindi questo potrebbe essere un fattore negativo, però più che la testa, lì nei primi, in quel momento in cui tu prendi il gol, che poi il gol lo prendi come hai preso altri gol, quindi secondo me lì l'assioma è stato semplice, ho preso un gol e ho preso come l'ho preso in passato, quindi sono ritornati in auge dei fantasmi di prima, mm-hmm. E allora c'è stato un momento di riassestamento e lì c'è il lavoro che deve fare ancora lo staff, ma io non posso chiedere a Tudor di cambiare la testa dei giocatori in 24-25 giorni, cioè ci sta provando, ma ha bisogno di tempo, non è una cosa che puoi risolvere per la mattina.
Ma quando ci dice mancato tutto? È mancato tutto? Però questo è grave, lui, o no?
Ma lui fa riferimento all'atteggiamento, però non fa riferimento all'aspetto fisico, infatti lui dice fisicamente
sì, che sì, è vero.
E lui ti parla anche di un modo di muovere la palla. Sai cosa ho notato? Che la palla si è rallentata. Ecco, qui lui forse ha qualcosa da recriminare alla squadra in termini tecnico-tattici. Cioè, il giro palla è stato più lento rispetto alle partite precedenti. Forse questo è stato anche... Quando lui dice è mancato tutto e ti dice un'altra cosa, lui fa un'affermazione più importante. Le partite non si vincono con gli schemi, ma si vincono con l'aggressività. Cioè, come se lui avesse detto, nel momento di paura siamo ritornati a voler giocare la palla lenta in modo poco deciso, rintanandoci in un aspetto tattico che a me non piace. Perché secondo me in quel tutto c'è questo tipo di valutazione. Se tu leggi fra le righe di quello che dice, c'è questo tipo di valutazione da fare.
Tu
non
saresti...
so se sei d'accordo
sì,
con me.
Sì, sono d'accordo, anzi, apri delle celle di ragionamento che non abbiamo ancora fatto in questi due giorni. Ti chiedo, tu andassi a vedere... Allora, ritengo che il vero problema sia nella società, ci scrivono da casa. Ma quella non è una reazione, è semplicemente una conseguenza del fatto che sei sotto di un gol e il Parma si è chiuso a difendere nulla nella sua metà campo, ci scrive un altro ascoltatore. Verissimo. Secondo te la squadra di quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso?
Tecnicamente parlando sì.
Tecnicamente parlando sì.
Dal punto di vista dell'esperienza, purtroppo,
no.
Io qui adesso apro un tasto no, perché ti mancano Szczęsny, ti manca Danilo.
Ti manca Rabiot.
Ti manca quella gente lì.
Potrebbe essere quello il macro problema, non quei nomi lì. Secondo me la Juve avrebbe gli stessi problemi per certi versi, ma avrebbe evitato... Non dico la sconfitta di Parma, ma altre sconfitte psicologiche. Dico, è quello il macro problema della Juve di quest'anno? Potrebbe essere quello?
Allora, parlavo con un giocatore
che
si allenerà con me quest'estate, di Serie A, che ha incrociato la Juventus di Chiellini, di Buffon, di Barzagli, e mi ha detto, guarda Mimmo, io quando incrociavo quella Juve avevo paura ancora prima di uscire in campo. Oggi, se io guardo la Juve di oggi, non ho la stessa percezione, ho visto occhi smarriti, ragazzi che non hanno quel tipo di personalità. Allora, non può essere quello il macro problema, quello è il macro problema. Cioè, ad una squadra che vuole puntare a vincere lo scudetto, non puoi togliere la personalità. Cioè, il Cristiano Ronaldo che ti fa la media di 2 gol a partita... Il Del Piero, il Trezeguet, il Davids, cioè io sto facendo i nomi anche di altri momenti storici della Juventus, non ce li hai oggi.
Il difensore che fa salire, alzando la voce, la linea difensiva, bravissimo. Non solo bravissimo. Sbracciando.
Lo stesso Di Gregorio non mi ha convinto. Che non
sotto questo aspetto è vero, sotto questo aspetto hai perfettamente ragione. È chiuso nel suo ruolo.
Nel suo ruolo, ma non perché lui non lo sappia fare, perché allora
perché
anche
la Juventus sta pagando lo scotto, o no?
Bravo, perché anche noi abbiamo un giocatore che viene da un altro tipo di mentalità, gli abbiamo chiesto di giocare alla palla, quindi di venire in campo e giocare con la squadra come undicesimo, ok? E ha fatto un percorso in 2 mesi e mezzo, dove oggi parla, guida, però è diverso, sono due mondi, due universi completamente diversi, è vero, con professionismo, ma un universo completamente diverso, dove lì anche una certa leadership, pure se è più giovane, te la puoi prendere. Alla Juventus non è la stessa cosa. Antonio, perdonami, stiamo parlando di un altro universo. Non è proprio un altro sport la Juventus. Io questa cosa qui provo a farla capire. Allora, non è Di Gregorio che è un buon portiere che ti risolve il problema. Ci serve un portiere con delle caratteristiche diverse. Con uno che abbia quella personalità, alla Szczęsny, alla Buffon, alla Tacconi, alla Peruzzi. Cioè, quei portieri là che hanno fatto la storia dei portieri della Juventus.
Ti posso contraddire su questo punto, nel senso, sicuramente è vero, sicuramente è vero. Io penso che sia un ottimo portiere, Ma che sì, probabilmente il suo inserimento, il suo come di un terzino, come di un centrocampista, come di un attaccante, non Vlahovic, cioè chi è arrivato alla Juve ha necessariamente bisogno di qualcuno in quel reparto lì, non dico tutti, ma in quel reparto lì, perché poi Di Gregorio non penso che vada a cena con tutti, che sia amico di tutti, neanche Causio, Cabrini e Gentile, per dirvi, all'epoca. Avesse bisogno di un arrivo più soft, di qualcuno che lo aiutasse a entrare nel gruppo per comandare anche il reparto. Non so se sei d'accordo.
Qui, io sono d'accordo con te, ma qui sono gli orari di valutazione fatti da
Bravo, Motta e ci sono. Ci sono. Questo non lo neghiamo. Chiaro.
Perché dico un'altra cosa, poteva essere Perin l'uomo che faceva da chioccia a Di Gregorio e dare il tempo a Di Gregorio anche di piano piano rendersi conto. Ma Perin è stato messo un attimino da parte. E allora, voglio dire, ci sono delle cose. Quando è arrivato Szczęsny, noi avevamo ancora Buffon che faceva il secondo a Szczęsny e Buffon giocava.
Sì, sì.
Ed era ancora il miglior portiere del mondo. Cioè, io voglio dire, il passaggio...
Cioè, Szczęsny, però, perdonami, Szczęsny in una squadra più neutra non mi sembra il trascinatore della partita. Cioè... Lui era nella Juve dove tre davanti a lui comandavano. Lui era proprio portiere e portinaio e gli andava bene quella resa aumentata. Al Barcellona altrettanto. Szczęsny già alla Roma, cioè no, anche alla Roma onestamente. Non so se mi sono fatto
comprendere. No, tu ti sei spiegato bene, Antonio, però il discorso è sempre lo stesso. Un uomo che veste una maglia di una squadra importante, che ha vinto dei titoli con quella maglia, titoli anche importanti,
aiuta di più.
È certo che ti aiuta, ti dà una marcia in più.
Sì. Se me li togli tutti, mi sento spaesato. Ecco, cioè, io nei panni di Gregorio o di altri, oppure di Yıldız con la 10, poi mi sento onnipotente e intoccabile. Ma così poi non è, perché le decisioni dell'allenatore magari ti vanno a pezzicare. Quante cose ci hai insegnato? Quante cose che vedi?
Ti chiedo una cosa importante.
Sì.
A volte il leader, che comunque è una persona molto silenziosa, ricordo che uno di questi leader silenziosi inizialmente era Del Piero, parlava poco, ma era uno che quando diceva qualcosa dava delle sentenze. I leader silenziosi sono proprio quelli che, anche pur facendo il loro ruolo, trasmettono sicurezza alla squadra, ti danno quella percezione che, ok, c'ho Szczęsny in porta, sono tranquillo, perché ho un portiere che ogni tanto mi chiama e dice, oh, calma, dai, si può fare così, oppure no, dobbiamo fare meglio. Cioè, quella leadership tu l'acquisisci.
Certo.
Non ce l'hai.
Qui non te la vai a prendere. Qui non te la vai a prendere, perché nessuno pesta il piede di quello davanti a lui.
Esatto. È una mia riflessione. Poi
sono due nostre riflessioni. Usiamo lo stesso termometro, mi sa. Il termometro Celsius. Senti, sì o no, performance di squadra. Hanno corso tanto poco le squadre. Parma, 120 chilometri distanza percorsa. La Juve, 121 e 200. Tanto poco, il giusto.
Ma ti rispondo come ho sempre risposto a tutti. È un dato volumetrico mi interesserebbe sapere come hanno corso in quei 120 e 121 chilometri. E lì c'è tutto il mondo che si deve aprire.
Esatto.
La rifaremo una puntata su sta cosa. Perché...
La faremo anche perché poi hanno corso a passo lento, 93 chilometri. E 93 praticamente identico. Parma è, sai, la corsa al jogging. Praticamente sì. Poi
è quella
corsa...
che dovrebbe essere fra i 14 e i 17-18 km/h, cioè.
23 è lo sprint, 23 è la corsa, 23 km e 24 la Juventus, lo sprint 2.4 per il Parma, 2.3 per la Juventus. Praticamente due squadre, una ha segnato e poi tentava di mordere le caviglie degli avversari. Una battuta veloce su Vlahovic. Indurimento muscolare. Io ne ho avuti tantissimi, ma volevo giocare di più con l'indurimento muscolare. O no?
Bisogna sempre vedere. Sì, però non credo che tu andassi a soglie di 27-28 km/h più o meno.
Come si permette di dire queste
cose? Per 12-13 minuti.
Quindi l'indurimento muscolare. Al riscontrare, cosa vuol dire a fine primo tempo? Cosa è successo? Cosa ha detto il giocatore? Si toccava? Non bastava un massaggio? Non mi convince a me sta roba.
Perché il discorso è sempre dove si, qual è la zona che si indurisce. Mi spiego meglio: se è il ventre muscolare, cioè la zona centrale del muscolo, allora in quel caso anche con un massaggio miofasciale o con a volte una garza contenitiva tu riesci a far giocare il giocatore a qualche altro minuto. Se è l'indurimento più verso le zone di origine, le zone intersezionali, quindi le zone dove il muscolo trae origine o smette il proprio percorso e va a intersezionarsi in una zona con un'altra struttura muscolare, è lì un po' più complicato e allora purtroppo lo devi fermare, bisognerebbe capire o l'ipotesi o la sensazione che sia una zona
sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra.
Ma il retto femorale dove? Nell'inserzione? Fa il vaccio intermedio e il retto femorale.
Questo lo scriva alla Juve, lei, non faccia scrivere sempre a me.
No, però ti sto dando una risposta per farti capire intuitivamente dove è il problema.
Sono
convinto che il problema non fosse più nel ventre muscolare, ma fosse più nella zona di intersezione, quindi per questo motivo l'hanno fermato. E c'è da dire una cosa, il muscolo, il retto femorale, che è un muscolo che viene molto sollecitato nelle fasi di calcio e di decelerazione improvvisa e sprint nelle accelerazioni improvvise, viene messo veramente sotto stress in un modo impressionante. Se è molto sovraccarico devi fermare il giocatore per forza per evitare che si possa elongare o stirare.
Certo. Mimmo Cessi, grazie mille di questa bella chiacchierata, avremo tutta l'estate, anzi potremo preparare degli speciali quando lei sarà più tranquillo, avrà vinto con successo la sua stagione professionale, ci racconterà tutto. E noi ci risentiamo la prossima settimana. Buon 25 aprile. Buon 25
altrettanto aprile. E forza Juve.
Cose di calcio.
Ben ritrovati allora a Cose di Calcio. Grazie per i tanti che impegnati naturalmente in impegni e faccende familiari ci stanno seguendo rigorosamente in diretta, anche in televisione per chi ha la Samsung TV 4637, altrimenti il simbolino del televisore sull'app completamente gratuita di Radio Bianconera. Ricordavo, incominciavo ad accennare le novità per la prossima stagione, rimanete, passate parola su scaricate soprattutto Radio Bianconera, ma attenzione, arriveremo anche lì presto al mattino a portarvi cappuccino e brioche, oltre che le notizie aggiornate di Radio Bianconera. Intanto fatelo attraverso i siti di riferimento Bianconera News, Tutto Juve, Tutto Mercato Web. Partirei proprio da Tutto Mercato Web, che mette in risalto, in primo piano, Fiorentina, difficile la presenza di Ken con l'Empoli, ma col Betis ci sarà. Il segnale forte del Bologna, anche verso le big, tutto apparecchiato per il rinnovo di Italiano. Bologna-Empoli 2-1, le pagelle per un Bologna che torna in finale dopo averla vinta 51 anni fa e quindi si merita naturalmente il primo piano di Tutto Mercato Web. Andiamo a vedere Juventus anche con Tudor, Vlahovic fa flop e c'è gelo col club su contratto e futuro. Altre notizie, Douglas Luiz verso l'addio, sul brasiliano c'è il Nottingham Forest. Juventus si apre il paracadute senza Champions, pronti 100 milioni di aumento di capitale. 100 milioni li mette il capo, il bancomat, quello che hanno usato un po' tutti per scelte sbagliate, per stipendi inopportuni per Vlahovic, perché comprare quelle... Vi racconto l'aneddoto su Vlahovic, ve l'ho mai raccontato? Prendetelo e divulgatelo. Noi andiamo a fare una proposta nettamente più alta alla Fiorentina pur di averlo. Cioè la Fiorentina era pronta a barare, no? In quel momento lì. Ah, vogliono Vlahovic. No, no, gli diremo no. Rocco. Noi no. Se tu ti presenti e vai a dirgli che gli dai 80 milioni, Rocco stava svenendo. Rocco l'hanno dovuto rianimare. Ha fatto finta addirittura... faccio favore a Juventus, accettato di brutto. Nel frattempo, con questo giochino, i procuratori hanno chiesto di più di quello che pretendevano, ma non subito. Allora ci garantite che dopo 2 anni, 3 anni, quelli che sono adesso, 2 anni e mezzo, lo stipendio deve arrivare almeno, deve superare quello di Pogba, di Rabiot. Cioè, ma come si fa a garantire questo? Signor, arriva bene. Perché? Perché i soldi non erano i suoi. Molto chiaro. Come si fa? Come si fa a garantire a Allegri che torna? Già una sciagura farlo tornare. Ma tecnicamente, come se riprendessimo adesso Motta o mandassimo via Tudor e riprendessimo Allegri. E questa è la sciagura. Come fa il presidente Agnelli a riportare Allegri? Lo capisco, perché non c'era soluzione facile da riprendere. Conte, lui non l'avrebbe mai ripreso? Benissimo. E non so se sarà un bene o meno riprenderlo. E gli garantisce 7,5 milioni. Perché? Perché pagava il bancomat della proprietà. Perché io, se fossi presidente amministratore della società, quello stipendio ad Allegri non l'avrei mai dato. Quei soldi per l'acquisto di Vlahovic a 21 anni, ipotizzando che potesse essere il nuovo Ronaldo preso a 20 anni, 19, e non gli avrei garantito dopo 2 anni quello stipendio. Se vuoi venire alla Juve, quasi mi paghi tu. Ti pago io. Per 4 anni lo stipendio è quello. Ne riparliamo quando avrai fatto 100 gol come Ronaldo. Siete d'accordo con me che gli errori nascono da lontano, prima ancora di giuntoli, ma che se vinciamo lo scudetto ce ne freghiamo di tutto e di tutti e andiamo avanti? Ma perché? Perché la proprietà, anche quest'anno, ha già detto che a giugno non è arrivato lo sponsor. Signor Calvo, lo sponsor, chi lo deve cercare? Signor Giuntoli, i soldi vanno spesi meglio. Cioè, o resetti tutto, ma non puoi mandare via dal portiere, al preparatore, ai medici, recuperi a Vlahovic, perché sarebbe un disastro. Cioè, vorrebbe dire che non sai gestire le aziende. Nel silenzio, ricapitalizzi in un modo o in un altro, magari rimetti in carreggiata anche la peggiore macchina mai costruita degli ultimi anni. Siete d'accordo o no? Dusan, uguale delusione, Paolino. C'hai ragione. Io pensavo che si potesse fare qualcosa di meglio, anche con Dusan Vlahovic. Per oggi abbiamo detto, giornata del 25 aprile, 80esimo anniversario, ricordo che nessuna festa sia mai troppo sobria. La festa va ricordata nel modo dovuto. E poi, doverosamente, abbiamo sottolineato i 30 anni senza Andrea Fortunato. E ricordavo in avvio di questa puntata quanto credessi in quel giovanotto che correva come un dannato. Io lo vedevo che correva, mi piaceva già il Genoa, e ero un piccolo tifoso bianconero. E poi non capivo perché era scomparso un po' dal gioco e tutto, ma poi abbiamo capito che partita stava cercando di vincere e ci ha provato davvero in tutti i modi. Io oggi sono davvero commosso perché sono riuscito a ritrovarlo proprio in questi istanti. Siamo live, siamo in diretta, siamo in diretta anche in televisione per chi ha le Samsung TV sul canale 4637. E con grande piacere, prima di tutto perché lo devo ringraziare, Candido Fortunato, perché ha accettato 5 minuti fa questo mio invito, e quindi ringrazio il fratello di Andrea Fortunato. Buongiorno Candido.
Buongiorno e grazie a te per l'affetto e per voler ricordare Andrea in questa giornata, quindi è con grande piacere che accetto il tuo invito.
Grazie Candido, e allora ne approfitto per darti del tuo anch'io, perché mi sa, certo, tanto che abbiamo quell'età lì, di quando si sognava magari da ragazzini noi, da giovanotti più o meno, che le cose potessero andare bene per noi, per gli altri, per chi indossa la maglia della Juventus, chiaro, per chi ama la vita, vero? Candido, oggi è una giornata speciale per te, per tua sorella, per la tua famiglia. Che ferita hai? Che ferita hai? E come la rimargini? Quale messaggio ti riporta un po' di serenità?
30 anni sono un tempo lungo, importante per diciamo avere il ricordo e una sofferenza più lieve, e quindi se ne riesce ovviamente a parlare in modo completamente diverso da tanti anni fa. Ed è bello perché veramente in una distanza così lunga sentire tanto affetto da tante persone, a noi, a me, a mia sorella, riempie veramente il cuore di gioia, perché vuol dire che Andrea ha lasciato comunque un'immagine, un esempio di un ragazzo pieno di vita, che aveva raggiunto anche il suo sogno, il suo obiettivo, e che ha saputo trasmettere un messaggio di ottimismo anche nel lottare contro la malattia, perché comunque in quei mesi ha dimostrato che il suo carattere era talmente forte da provare ad andare avanti nonostante tutto. Quindi questo è quello che ti posso condividere dal lato più intimo.
Assolutamente, e ci limitiamo a quello, perché tutto il resto è davvero tuo, vostro. E nel ricordo, immagino, di uno sguardo vivo che arriva da qualsiasi angolo, magari della casa che ancora rivedete, delle foto,
certo,
che, dei ricordi anche dei suoi ex compagni. A me ha fatto piacere oggi vederne tanti, ricordare Andrea,
sì,
non
sì,
dimenticato davvero da nessuno. Cioè non vero?
È bellissima questa cosa, perché veramente da Fabrizio Ravanelli in primis, Giancarlo Marocchi, Billy Costa Curta, ci sono state tante veramente testimonianze. Poi oggi, proprio adesso, sta andando in onda su Sky un bellissimo ricordo che ha fatto Giorgio Porrà, e è stato...
Quante volte l'hai già visto? Quante volte l'hai già visto? Qual è la cosa che ti ha colpito di più, Candido?
Ma guarda, ti devo dire che ascoltare i ricordi degli amici è la cosa che è come se ti tenesse ancora Andrea tra di noi, quindi questo è molto bello.
Ecco, molto bello. Senti, quei capelli lunghi, quel mancino, indossare la maglia della Juventus, ti riporta indietro ai sorrisi che ti regalava quando magari vi ha comunicato?
Ma certo, è stato...
vado alla Juve, l'ha detto così.
Un sogno raggiunto, e qua mi ricordo perfettamente dove eravamo quando è arrivata la telefonata che la cosa era fatta, quindi per noi, per i miei genitori, ma per tutti, per tutta la nostra famiglia, gli amici, è stato veramente un momento fantastico. Quindi ripeto, è bello anche pensare che comunque in pochissimo tempo si è riuscito a raggiungere traguardi così importanti. Preferisco avere questo tipo di ricordo.
Certo, che ti viene facile condividerlo anche con noi rispetto alla,
certo,
sorella, mi dicevi,
certo,
che immagino con una sensibilità non diversa.
Ognuno di noi, sai, ha i suoi livelli di tolleranza.
Certo,
diciamo che
certo.
Magari io provo a condividere queste emozioni. E quindi
queste emozioni 30 anni dopo.
Per il pensiero, per avermi dato la possibilità.
Io ringrazio te. Io ringrazio te. Io ringrazio
grazie,
te. Lo sento
grazie
anche vibrare dalle tue risposte. Senti, immagino che ci siano tanti ricordi di Andrea. Continuate a organizzare qualcosa? Come lo ricordate? Come lo ricordano gli amici, quelli non noti, quelli della Juve, quelli di altre squadre del Genoa, immagino, nel vostro paese,
sì,
iniziative,
noi
i ragazzi?
A Salerno, diciamo che abbiamo portato avanti tante cose, ma soprattutto l'abbiamo fatto per Perugia, per il centro trapianti che è dedicato ad Andrea, e lì abbiamo cercato di convogliare tutti gli sforzi, perché avendo vissuto quella realtà per quasi un anno quando Andrea è stato ricoverato, abbiamo incontrato persone, sia medici che tutto lo staff sanitario, tutto il reparto, persone straordinarie di grandissima professionalità e anche grandissima sensibilità, e quindi diciamo che tutte le iniziative fatte sono sempre state indirizzate alla residence per la vita di Daniele Gianelli, che dà ospitalità a tutti i familiari dei trapiantati, quindi diciamo che abbiamo pensato sempre di sostenere le persone che hanno dimostrato concretamente di essere competenti e cercare di abbattere laddove possibile anche la leucemia, quindi, e ci stanno riuscendo in grandi percentuali negli anni, quindi questo è un sollievo.
Il gol più bello di Andrea Fortunato è stato quando sembrava avesse vinto lui la sua partita, vero? Io ho questo ricordo, quella certo. voglia di tornare in campo, i giornali che dicevano non dicevano, tentando di rispettare, spero che l'abbiano fatto tanto nei confronti certo, sì. tuoi, di Andrea, della famiglia ovviamente, e poi l'autogol di quella malattia, posso dire bastarda, che lo ha ripreso comunque, nel pieno della sua vita, nel pieno della sua vita.
Diciamo, questi tipi di malattie ovviamente hanno un decorso lunghissimo per dire che si può essere fuori pericolo, quindi ci vogliono 5-10 anni. Diciamo che l'ottimismo, ed è sempre meglio, diciamo così, pensare positivo, perché a pensare negativo non si vince nulla. L'ottimismo ovviamente era ai massimi livelli quando la reazione era stata positiva, però noi tutti sapevamo che il percorso sarebbe stato lungo, come poi era evidente. Però andiamo avanti.
Andiamo avanti. Candido Fortunato, ti saluto con questo messaggio. Sì. Il più forte terzino, Andrea Fortunato, perché tutti davvero lo ricordano così e poi non riuscivano a giudicare il perché non era più quello quando era riapparso un po' in campo, quando si è provato no, a ridargli vita anche con un pallone che rotolava sul campo, ma tutti hanno capito che lì c'era la volontà di un uomo, di un ragazzo, di Andrea, di tuo fratello, di provare a vincere la partita più difficile che purtroppo non è riuscito a vincere. Un abbraccio da parte di tutti i radioascoltatori di Radio Bianconera. Saremo sempre con voi. Grazie, a vostra disposizione. Candido Fortunato, fratello di Andrea, che ha raccolto il mio invito. Davvero devo ringraziare intanto Pasquale Gallo, che sicuramente si era appena alzato, che mi ha recuperato il numero di telefono, che mi ha messo in contatto. Non avevo pensato mai a Pasquale e mi ha risolto come sempre. Perché quando c'è la Juventus, lui trova il sangue nelle sue vene, anche in quelle degli altri. Grazie Pasquale Gallo, grazie Candido Fortunato, davvero una testimonianza diretta. Non l'abbiamo improvvisata, ma volevamo toccare queste corde per tenere vivo il ricordo di un grande difensore, di un giocatore che era arrivato alla Juve. Davvero, io mi ricordo vagamente la gioia che trasmetteva e l'emozione che trasferiva nelle sue poche parole che ci è riuscito a comunicare, e poi a un certo punto è andato in tilt qualcosa e diceva: ma no, non può essere stato cioè, che cosa può essere stato a bloccarlo? Abbiamo capito dopo pochissimi mesi, purtroppo. Andrea Fortunato se n'è andato troppo presto, così Angelo Di Livio. Purtroppo la malattia ce l'ha portato via, ma il nostro ricordo è indelebile. Rimarrà sempre dentro di noi, perché era un ragazzo formidabile, straordinario, gentile, buono. Calcisticamente aveva veramente un futuro davanti a sé, perché era molto bravo. Tutti lo portiamo dentro il nostro cuore. Una delle testimonianze che riprendiamo dal sito della Juventus, e se avete testimonianze dirette di chi l'ha conosciuto, di chi l'ha incrociato, di chi ha la sua maglietta, oggi siamo a vostra disposizione al 340-54-25-324. Grazie davvero, toccante. La semplicità con cui 30 anni dopo è un po' diverso raccontarlo, magari un po' più semplice per il fratello, non per la sorella, che ci ha spiegato magari con un'altra sensibilità non riuscirebbe a raccontarci niente di più. Ringraziamo quindi la famiglia Fortunato per questo bel ricordo vivo, vivo di Andrea Fortunato. Caro, sono un po' emozionato anch'io, di carne e ossa anche il direttore. Noi abbiamo l'intelligenza superficiale che ci trascina verso la fine di questa puntata. 5 minuti di vocali se ne abbiamo, se hanno ascoltato questa testimonianza, e poi, come al solito, ne parliamo con Marocchino nell'ultimo blocco. Vocali.
Ciao ragazzi, volevo fare anch'io un saluto a Fortunato, perché è un giocatore che ho ammirato tantissimo, era un terzino incredibile e la sua vicenda mi ha davvero stretto il cuore. Quindi lo ricordo anch'io, gli mando un grosso abbraccio. Ciao, ciao.
Grazie.
Ragazzi, Rudy da Treviso.
Grazie, grazie amico Gobbo da Treviso. Speriamo di avervi fatto portare un ricordo bello, una soffiata dal cielo che sicuramente ci ha dettato anche l'energia di Andrea Fortunato. Vocale.
Buongiorno direttore, Lorenzo Albano Laziale, buon 25, anche se io ho appena staccato da lavoro, straordinari, vabbè.
Sei un lavoratore, ti sei liberato dal lavoro.
È capace solo a staccare segni per fare ricapitalizzazioni, ma per fare una squadra come si deve, non stacca proprio niente, non stacca.
Ma non ci deve pensare lui, c'ha i soldi.
Credo che la nostra società vuole solamente ripianare i debiti, punto. Quindi ridimensionarsi come squadra, società e quant'altro fa parte del campionato da mezza classifica. Questo siamo, questi sono i giocatori da mezza classifica. E più di così mi sa che non si farà più, A meno che non scende in arabo o qualcosa del genere. Comunque dai, sempre forza grande Juve, nel bene e soprattutto nel male. Ciao,
c'è chi sta peggio di noi, intanto almeno i soldi li abbiamo, poi ognuno nel suo ruolo dovrebbe far meglio, e il ruolo di direttore anche di Giuntoli va fatto meglio sicuramente. Ci auguriamo che il prossimo possa essere, non dico l'anno vincente, ma l'anno giusto per rimettere a posto tutto. E poi senza ricapitalizzazioni, uno entra, due escono, tre entrano, non lo so, una squadra equilibrata. Ma il condottiero in questi anni così è fondamentale, soprattutto col DNA Juventus. Sapete perché poi è arrivato Manuel, che saluto. Sapete cosa stanno mangiando i cardinali prima di entrare in conclave? Carbonara, saltimbocca e caffè. Ci sono questi menù fuori dal Vaticano di un certo tipo, e quindi è il preferito, stanno dicendo in questo momento. Altro vocale.
Buongiorno Bianconera, Graziano da Catania. Io personalmente a inizio progetto avrei ragionato diversamente sui senatori per quanto riguarda Danilo, Szczęsny. Io l'avrei tenuto un altro anno, aggiungendo i giocatori giovani e facendo crescere i giovani con i senatori della Juve, coloro che potevano spiegare nelle sconfitte cosa significasse la Juventus e perché bisognava rialzare la testa. Detto questo, non voglio essere troppo disfattista, però se mettiamo le due rose a confronto, quello che fa la differenza in difesa sarebbe Bremer, il nostro top player che si è infortunato un po' troppo presto. Poi si è rotto anche Caballo, quindi giocatori che comunque quest'anno servivano come il pane, e ti devi ritrovare a gennaio a dover acquistare i Varichelli, eccetera, eccetera. Detto questo, fino alla fine, qualsiasi cosa succeda.
Io penso che sia proprio lì il problema, cioè Kelly non lo vai a pagare 40 milioni, adesso non voglio difendere la scelta, però non so perché siamo arrivati a Kelly, non siamo arrivati a qualcun altro, cioè in Serie A non ti avrebbero dato il Leoni, perché adesso tutti Leoni, anche quelli da tastiera, ma nessuno avrebbe ceduto un pezzo pregiato per la Juventus, a meno che non avessi pagato il triplo. Certo che se avessi avuto, se, ma poi contano gli infortuni, perché tu contavi di poter andare avanti non con l'assenza annuale di Bremer e Cabal, perché con uno dei due tu non avresti preso forse un difensore, perché noi dicevamo serve l'attaccante, no, serve il difensore, ma contavi di farlo l'anno dopo. Preso al collo, a gennaio sei stato costretto poi, cioè quando li abbiamo acquistati, siamo stati costretti a prenderli, visto gli infortuni. 20 milioni sono i prezzi dei difensori, poi a quei prezzi puoi prendere sicuramente meglio, puoi acquistare meglio, ma non pensavi di non avere. Il problema dei difensori, il problema di un allenatore che sei stato costretto a cambiare, Ripeto, è un ottimo sarto, ma non era il sarto giusto per un anno di questo tipo la Juve. Certo che volevi cambiare D'Allegri, e l'abbiamo capito, ma poi non dovevi cambiare troppo la struttura. Cambiare troppo è il peccato originale, sempre che di peccato si parli.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati amici di Radio Bianconera, ben ritrovati a tutti in questo 25 aprile. Se siamo liberi di discutere sul 25 aprile è proprio grazie a questa data. E poi la democrazia è faticosa come la pace. Così, due pillole di saggezza non dettate dalla mia intelligenza superficiale, neanche da quella intelligenza artificiale. Attenzione, vi do in pasto di una di quelle notizie che vi piacciono. I vertici arbitrali non hanno dubbi. Il recupero di Inter-Milan Coppa Italia andava assegnato. Ma no. Cioè, andava assegnato indipendentemente dal risultato già compromesso. Milan in vantaggio 3-0. Invece, signor Inzaghi a bordo campo, no, ni, sì, di qua di là. 10 sostituzioni totali e dinamiche di gioco giustificavano un extra time che non è facoltativo, ma da regolamento obbligatorio. Ricordiamocelo, poi il buonsenso dice acceleriamo un po', ma non azzerarlo. A essere messi sotto accusa, quindi, non è solo Doveri, la cui direzione è stata magistrale. Io non ho visto la partita perché ero a vedere quell'altra partita magistrale di Parma. Al netto di questo errore, ma anche il quarto uomo Aureliano, quelli che si preoccupano di dire calma, dai, stai qui, non dire niente, che se no poi ci vedono, dobbiamo fare qualcosa. Che non ha fermato né sanzionato il comportamento di Inzaghi. Ma no. Giudicato oltre i limiti. Secondo fonti federali, ci dice la nostra chat, ringrazio il coordinatore Enzo Marangio di Bianconera News, l'allenatore dell'Inter avrebbe dovuto essere espulso per la sua protesta plateale, in linea con il nuovo corso imposto dalla CAN, tolleranza zero verso le proteste. Se non è stato espulso, anche se non glielo dice il quarto uomo, la direzione di gara di Doveri, magistrale, non è così magistrale. Lo sapete che quando c'è da dirlo, c'è da dirlo. In questo caso hanno perso, ma non è che se avessero vinto 1-0 si potrebbe dire diversamente o qualcosa di diverso. Che sia chiaro, a noi lo diciamo perché è una notizia, ma poco interessa. Alcune statistiche. Allora, Vlahovic non ci sarà col Monza. La prossima partita che giocherà sarà la 200ª partita in presenza in Serie A. Abbiamo già Domenico Marocchino, ma io avevo pronto tutti i miei numeri, le mie statistiche, e allora lo faccio.
Capire, ma mancano 30 secondi all'orario predestinato.
Ah, ho capito. Allora andiamo a casa Marocchino. Buongiorno Domenico, come sta?
Buongiorno, bene, sto bene, grazie. Mi dica.
Che cos'è per lei il 25 aprile?
È una festa importante. Una festa molto importante. Una festa di libertà, comunque. È una festa anche di cessazione di ostilità, fratricide anche, quindi si potessero fermare anche tante altre guerre che ci sono adesso in questo periodo.
Sarebbe bello. Grazie Domenico per questo ricordo, io ne approfitto con te che sei il mio inviato su Casale Monferrato, giusto?
Sì. Sì, al contrario, se lo cacciano.
Ho capito, va bene, grazie. Noi abbiamo appena sentito tra l'altro il fratello di Andrea Fortunato. Sai che è stato toccante sentire quella testimonianza 30 anni dopo? Quante ne hai vissute di storie, di noti, meno noti nel mondo del calcio? Tu sei cresciuto, eri dentro un pallone, tu sei nato dentro un pallone, secondo me tua mamma ha detto.
Ma sai, il mondo del calcio purtroppo non è un modo esente da... Non è che l'atleta sia esente dalle malattie, da cose di questo genere qua. Come tutte le cose, quando le malattie purtroppo prendono ragazzi giovani, per non dire bambini, più l'età è bassa, più la tragedia è grossa, ecco, da un certo punto di vista. Mi viene in mente anche Giovannino Agnelli, mi viene in mente anche Edoardo Agnelli, Mi viene in mente Gaetano Scirea, me ne vengono in mente tanti, Di Bartolomei, Curi.
Di queste ore, di ieri, il preparatore del Lecce, cioè,
sì, del Lecce, sì.
Sono cose che penso chi conosce quelle persone da dentro, tu hai fatto molti riferimenti.
Io dico scherzando, sì.
Ma tu ci
dico
insegni sempre tante cose, lo sai che...
Io molto scherzando e sì. Molto ironica la cosa, non voglio essere fraintesa.
Sì.
Io non ho mai visto un vescovo in tuta correre e mai morire prima di 90 anni. E quindi non ho detto che l'attività fisica faccia bene.
Okay. Okay. Quindi mi dici che tu nella seconda vita diventerai vescovo, cardinale, deciderai le sorti del papato.
Ma...
ti vedrai bene lì lungo in mezzo a San Pietro mentre mi confessi.
Non credo molto nella confessione.
Ah, okay.
In alcuni dogmi della Chiesa non credo molto,
sì.
Appunto perché sono dogmi. Però ti posso dire che per Papa Francesco pianto.
Mi dici perché?
Perché era uno normale, era uno non so come dirti.
Perché sei più sensibile, o no?
Ma no, era uno di... Cioè, la Chiesa dovrebbe stare vicino a tutti, ovviamente, con una particolare attenzione ai più bisognosi, ai più sfortunati, ai più poveri, a chi purtroppo ha commesso degli errori, via dicendo, essere meno in pompa magna, ecco, insomma. E ritengo che questo pontefice, da questo punto di vista, abbia fatto tanto, ecco, insomma. Era uno... si metteva era come parlare con mia nonna.
Ah, ho capito.
Mi dava questa,
che bella questa immagine, che bello.
Tra l'altro era anche Monferrino.
Eh sì.
Non è neanche Monferrino. Purtroppo vedi, è la cosa che è una grande limitazione dell'essere umano, è che poi si metabolizza tutto, passa tutto velocemente, rimangono pochissimi ricordi. E rimane anche poco poche persone che ricordano, ecco, insomma, perché ormai viene tutto troppo in fretta, hai capito? E quindi lo si vede anche nei nuclei familiari, una volta la perdita dei genitori o la perdita dei fratelli o cose di questo genere era più protratta a lungo, la sentivi di più. Adesso i ritmi della vita, come i ritmi del calcio, sono cambiati, anche il calcio è cambiato, sono passi da tanto per tornare al discorso principale, parte dal fatto che è cambiato allenatore, questo qua è un manico nuovo, e alla fine noti che il manico, qualunque sia il manico, il risultato è lo stesso.
Quanto incide un allenatore alla fine? Incide nello stesso percentuale quando va bene e quando va male?
No. Un allenatore ha la sua, se no non ci sarebbe un allenatore. Sono diverse valutazioni sul fatto che un allenatore possa incidere in percentuale, come si dice, 20, 30, 50. Ovvio che se hai dei grandi giocatori e soprattutto hai degli allenatori in campo e soprattutto riesci a creare un gruppo equilibrato con i giusti dosaggi e metti insieme tutte le cose, e allora i risultati sono eccezionali. Vedi Real Madrid, calato Modric, ma soprattutto con la mancanza di, se mi sfugge il nome, quello tedesco che
Cross.
L'anno scorso, Cross, che era praticamente la mente
fondamentale
è la mente in campo, ha preso Mbappé, che era considerato uno dei 2-3 giocatori più forti del mondo, e alla fine si è fuori dei giochi. E quindi sono un insieme di fattori, ecco, ovviamente, ma c'è un fattore che, diciamo, prende in considerazione tutto, è che le valutazioni bisogna darle molto approfondite, con un certo diciamo margine di elaborazione, perché è andato via prima, è arrivato Thiago Motta e sembrava che quello che c'era prima era un disperato e non faceva giocare bene. È arrivato Thiago Motta, dopo due partite Thiago Motta faceva questo, faceva quest'altro, ed è arrivato dopo 10 partite Thiago Motta non era della forza,
era disperato prima. Anche lui, abbiamo preso un altro dopo 4 partite
peggio, poi è arrivato questo dopo 2-3 partite alla fine della situazione. Chiaro che io non posso dire la lettura della partita, posso dire una cosa che ho sempre detto dall'inizio, è che la rosa della Juventus è una rosa costruita poi cercata di limitare a gennaio, di modificare leggermente a gennaio, con dei limiti costituzionali dovute alle caratteristiche dei giocatori, alla mancanza di alcune qualità che in mezzocampo bisogna avere, e onde per cui la mia potenzialità della Juventus dall'inizio del campionato era terzo/quarto posto al sesto posto.
Guarda, ti abbiamo citato ieri, tu che dici che non ti ascoltiamo mai, io e Paolo Rossi, la puntata l'abbiamo fatta ieri, Paolo non voleva farla con te oggi probabilmente, e dicevamo alla fine, Marocchino, ce lo dici dall'inizio dell'anno, quarto, sesto posto.
Sì, poi i tre punti sono un escamotage, perché quei tre punti, poi l'ultima partita... dove nel calcio puoi commettere ovviamente degli errori anche singoli o di lettura di partita o di sbagli di gol o errori difensivi, tu dal quinto puoi passare al terzo, perché i tre punti sì, ti permettono quello. Sono più subdoli rispetto ai due punti e al pareggio che c'era prima. Onde per cui potrebbe anche arrivare terzo, potrebbe anche arrivare settima.
Certo. Senti,
Cioè, la Roma è a tre punti, che sembrava tagliata fuori.
Chiaro, cioè ce ne sono tante e pochi punti.
Bastava ricordare il secondo anno di Allegri, che era dodicesima a metà campionato e ha vinto il campionato. Cioè i tre punti ti danno questo margine in bene o in male, ma sostanzialmente è una squadra non costruita bene.
Questo è l'assioma principale. L'altro, lo sai che...
No, calcolando anche che sono stati via dati via 2/3 giocatori, che secondo me...
Potevano aggiungere quell'esperienza. Ne ho parlato proprio prima, sai, ti ho copiato qualche pensiero, la tua intelligenza sommata alla mia.
Ma non tanto l'esperienza, tanto delle caratteristiche che gli altri non hanno. Se tu hai solo un giocatore tu hai un giocatore in mezzo al campo che fa copertura e fa passaggi in orizzontale prevalentemente, che è Locatelli. Hai un giocatore che non ha il lancio ma ha profondità in verticale, che è Thuram, ma perché dare via Fagioli, che è l'unico che ha la caratteristica del lancio in verticale, del passaggio anche scodellato, del lancio che salta le linee, perché darlo via per prendere 10 milioni in più in meno e dovrebbe comprare un altro? Cioè, tu hai l'unico centravanti che è in grado di giocare spalle alla porta, che è Kin. E con tutti i pregi e i difetti, e vedi, è l'unico centravanti che è bravo a giocare spalle alla porta, e prendi e hai, tieni un centravanti che sbaglia la porta, non è in grado perché sbaglia gli stop, non hai tempi e via dicendo, e ne vai a acquistare un altro che lì in mezzo, che con Colomani, che non sta lì ma vaga in mezzo al campo, e ti viene a mancare sempre uno che sta lì. Non è che ci vuole una
da casa dicono paziente. Ce l'hanno pure però Douglas Luiz, Koumanes e Yıldız. Non è che mancando Yıldız e Koumanes abbiamo faticato di più a costruire? Contro il Parma, parlo dell'ultimo.
No, Yıldız non è uno che costruisce. E Koumanes non è un altro che costruisce. Yıldız è uno, è un atipico, è un naif. E quindi...
Se lo può permettere la Juve, un naif?
Certo che se lo può, dipende dagli altri giocatori, certo che se lo può permettere.
Okay.
Ovviamente se mi danno 80 milioni di euro...
No, scusa, non in quel senso lì. In questa Juve, con queste problematiche, in questo momento, con queste difficoltà, se lo può permettere o devi poi modificare chi fa legna dietro?
Sai, la Juventus è un po' incerottata, non ha una grande malattia, però...
C'è la flebo attaccata?
Ha tante piccole lesioni, ecco, insomma. Bisogna vedere il valore degli avversari, la lettura della partita. È una squadra di non... È come quando io andavo in mare con il lettino. Sai il lettino che si metteva in acqua, no?
Sì. E io... Questa ci mancava, Marocchino.
No, e sai che lettino che si metteva in acqua? Io non ero quasi mai in grado di stare su dal lettino, perché andavo giù da una parte,
sbilanciavi, gambe troppo lunghe, sbilanciavi.
E la Juventus è lo stesso, hai capito? Cioè, non è bilanciata sull'acqua col lettino, hai capito? Non è neanche una ranetta come te con le gambe corte, per cui
però non cadevo col mare calmo.
Perché tu hai ramette, tu sei specialista in rana.
Esatto, esatto.
No, adesso, onestamente, io non so con che criterio è stata fatta la campagna acquisti e ricerca, però non so se alcune scelte sono state dettate dalla cassa, perché prendere 12 milioni da uno, 15 milioni dall'altro, il parere dell'ingaggio, quale che... Però alla fine della fiera io avrei cercato almeno Kin di non darlo via, tanto per fare un esempio, hai capito? Anche perché poi il centrocampo della Juventus,
quindi il tuo nome, tu dici questo no, sarebbe stato Ken, giusto?
Ken, ma io non avrei dato via neanche Fagioli.
Ok,
certo, tu non è che puoi puntare un giocatore così come Fagioli e fargli fare una partita, due no, una sì, mezza no, tre sì, uno uno no, no. Gioca Fagioli, punto.
Ok, ho capito la tua riflessione. Senti, però ma a Parma non si poteva far meglio? A Parma non si poteva far meglio con quello che avevamo?
Ma figurati se ho visto la partita col Parma.
Ah, certo, scusa, hai ragione.
Lo sapevo già il risultato.
Che perdevamo? Io ho dato X2. X2.
Ma io lo sapevo già, ma guarda che tu vai dietro alle onde del mare.
E io ero sul
lettino. Quando guardi le onde del mare, ricordo di guardare la risacca.
Però io guardavo anche chi c'era già in mare con un altro lettino attorno. Sì, hai capito?
E anche il cannocchiale.
I film di Lino Banfi, ho capito.
Tu eri l'unico in costume dentro l'acqua con il cannocchiale. La tua maschera era...
La maschera era a forma di cannocchiale. Senti, ma i giocatori, Domenico Marocchino, nella tua Juve, in quella Juve...
No, non puoi fare paragoni.
No, non faccio paragoni. Pensavano al calendario? Cioè, perde una partita?
È certo che lo pensi sempre al calendario.
Pensi al calendario? La Juve ha la forza adesso di recuperare quei punti a Bologna, a Bologna. Faccio bene a saltare intanto il Monza? O sbaglio? Vedi? Si spera solo?
La Juventus non è facilmente decifrabile. Io devo anche essere sincero, se non ho visto la formazione l'ho intralezza. Ma perché ha cambiato modulo?
No, non ha cambiato modulo. Perché ha cambiato
modulo? Ha giocato con due punte?
Sì, che poi hanno giocato. Sì, hanno giocato Nico e Colo dietro Vlahovic. Non c'era Koopmeiners e Ildiz in panchina. McKennie, Cambiaso, ha fatto il 3-4-2-1. 3-4-2-1. Il problema è, ti dico io, Cambiaso irriconoscibile, Kelly inguardabile. Poi chi c'è che volevo dire là davanti? Colo si andava a cercare i palloni lontanissimo perché non ne arrivava mezzo. Non so. Perché non mettere la difesa? Perché cambiare la difesa da 4 a 3? Perché lui ha sempre giocato a 3. Ma a Parma probabilmente quello è un errore. Perché quelli che entrano non incidono doverosamente?
Perché è l'insieme.
È l'insieme, hai ragione.
Se tu hai un insieme alto, se ne cambi uno, due incidono. Se tu hai un insieme che è dal 60%, anche se ne cambi due, incide forse il 65-70%, non ti dà quello strappo, è raro che ti dà quello strappo, capito?
Certo.
Però siamo sempre lì. Ormai siamo in un calcio dove si insegna diciamo i reparti, ma non si insegna a marcare. Cioè, ho visto due gol di testa, ho visto quello del Napoli, di McTominay, grande giocatore McTominay,
perché c'è la squadra che gira, altrimenti McTominay
no.
McTominay, buongiorno, cioè fosse arrivato la Juventus, no. Tu pensi che avrebbe quell'esito?
Cioè, magari non bene come col Napoli,
non bene, però sì.
McTominay è un bel giocatore, capito? Io so fare l'esempio con Menes, che nell'Atalanta girava, nella Juventus non girava. Ma sai, lì dipende da come si associano le caratteristiche del giocatore. L'Atalanta ha un dinamismo in percentuale con un 20-30 km di velocità maggiore a quello della Juventus. Onde per cui chi è in mezzocampo deve ricevere la palla. Se la riceve 3 secondi prima, gioca in un modo. Se la riceve 3 secondi dopo, gioca in un altro. Ricordo il tempo-spazio, che sono sempre le due caratteristiche principali. Però fondamentalmente fondamentalmente è la caratteristica e il rendimento dei giocatori offensivi, la prima punta e la seconda punta. Non a caso l'Atalanta ha due giocatori che hanno 35 gol, il Napoli c'ha anche lui dei giocatori che ne ha diversi, l'Inter idem, la Juventus cosa c'ha? Facciamo certo. Perdere i rigori le punizioni, guardiamo il gioco. Se abbiniamo quello, abbiniamo le caratteristiche, fa sì che la squadra non riesca. Cioè, faccio un esempio banalissimo: va via Zapata, costa 0 lire, costa 5 milioni di euro. Zapata purtroppo si è fatto male, ne era uno che per caratteristiche del gioco della Juventus, anche se si chiamava Zapata e ha giocato solo nell'Atalanta, nel Napoli, nell'Udinese, lo ha giocato, sarebbe stato utile.
Certo.
Perché aveva caratteristiche che poteva, alla Mandzukic, che poteva farsi della squadra, fare qualche gol di testa, tenere sulla palla, poi si è fatto male, sfortuna del Torino. Quindi sono le caratteristiche. Mi stupisce che dei grandi competenti di calcio non valutano queste cose, oppure non sono riusciti a poterle mettere in pratica, che è un altro discorso.
Certo. Senti, siamo in chiusura, Domenico. Quindi per l'anno prossimo, a prescindere da tu, no, sì, apriremo troppe parentesi, mi fermo qui. La prima cosa da rimediare qual è? Devi prendere l'attaccante che si muove così? Cosa? Facciamo finta che restino questi, facciamo finta. Ci devi aggiungere il Tonali in mezzo, ci devi aggiungere l'Osimhen davanti, ci devi aggiungere almeno Bremer dietro, che cosa?
Beh, Bremer e Osimhen è fuori discussione, se potessero arrivare Bremer e Osimhen. Teniamo presente che
Bremer sicuramente ritorna.
Bremer e Osimhen. Okay. Teniamo presente che Osimhen però giocava in una squadra che aveva due ali che arrivavano in fretta davanti a servirlo, mettevano agitazione. Noi abbiamo chiunque gioca, siamo meno perforanti rispetto a Politano e Varaschelia, però Osimhen sarebbe un grande acquisto. La Juventus ha bisogno almeno di quattro giocatori di grande spessore, di grande livello. Come qualità che si intrigano con gli altri, come ti dicevo prima,
sì.
Una punta, due punte sicuro, due centrocampisti sicuro.
Senti, ieri con Paolo parlavamo di questo, l'ultimo tema che tocco con te. A questo punto voglio vedere, l'ha messo negli ultimi minuti di Parma. A questo punto, visto che contro il Monza non ci sarà Ildiz, non ci sarà Vlahovic, non ci sarà Kuhn Meiners, dice: io da questo momento provo a capire se Douglas Luiz è veramente un giocatore da tenere o da mandar via. Cioè, in queste ultime partite gli dico: mi affido a te. Troppa fiducia a Sant'Antonio?
Ma no, io onestamente, adesso l'infortunio, noi gli avrei dato più fiducia anche dall'inizio, anche se i mediani brasiliani sono con quelle caratteristiche, sono molto ballerini, sembrano le piccole bolle, e il mediano a volte deve essere un attimino un po' più, però l'Inter c'ha Çalhanoğlu che non è un incontrista, però Çalhanoğlu al passaggio lungo, questo è un po' il tocchettino prima, ma lì nasce tutto anche dal discorso di giocare solo con due centrocampisti e una punta davanti e due esterne. Se tu giocavi con tre centrocampisti probabilmente qualcosa in più potevi tenere,
secondo me.
Poi sai, le partite sono tante, ci sono gli infortuni, la Juventus comunque ha perso un paio di giocatori, e poi c'è stata questa gestione di Cambiaso strana, che io non lo so, questo giocatore sembra che l'abbiano, non so come dire, gli avrò bucato una gomma, insomma.
Certo. Senti, ti auguro una buona giornata, te la auguro anche da casa, dicono che è un momento impossibile da perdere, io la penso un po' diversamente da loro, ma l'accetto passivamente.
Guarda, perché c'ho mio figlio al telefono. Ciao,
allora salutacelo, ciao, anche lui ha avuto un papà che si è trovato, ciao. Come tutti. Ciao Domenico, Marocchino, ciao. Grazie, un saluto a tutti voi, un saluto a Luca in regia, a Manuel che è arrivato e alla nostra Chiara Super Aleati, pronta a raccontarvi tutto quello che non abbiamo raccontato in questo 25 aprile. Vi siete liberati del direttore, bravi! Ciao, a domenica con la partita e poi lunedì con Cose di Calcio.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.